Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Paesaggio terrestre attorno a Villa Minozzo, di Giorgio Messori. Seconda puntata.
I am Jeremiah Dixon, I am a Geordi boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'm enjoy.
Quando da Cavola siamo scesi ancora una volta verso il greto del Secchia, dalle parti di un'industria di ceramiche che stava scavando un bel pezzo di montagna, abbiamo trovato delle ferraglie abbandonate e arrugginite, forse servite per mettere in piedi la fabbrica. C'erano tralicci, una ruspa, silos e container, così arrugginiti che si mimetizzavano bene con la natura intorno, perché la ruggine aveva colorato le ferraglie di verde, marrone, giallo, i colori terrestri. La sera, chiacchierando con Vittore, è saltata fuori l'idea che oggi, per vedere Pompei, così come potrebbe averla vista un viaggiatore del Settecento, bisogna andare a scovare vecchie fabbriche in rovina, ferraglie abbandonate, perché l'archeologia strappa inevitabilmente alla natura i reperti del passato e li sottrae così al loro destino di cose, materia. Ricordo che da bambino le visite al museo non mi facevano entrare mai in nessuna memoria. Una memoria l'ho invece scoperta la volta che ero andato con un amico nella vecchia e cadente fabbrica della Montecatini, appena fuori città. Girando in mezzo a quelle rovine, annusavo il passato, che mi appariva come un groviglio oscuro e inesplicabile, immerso in un grande silenzio. Non era più come andare a casa di qualcuno, come potevo credere entrando in un museo. C'era un disordine che affascinava ed impauriva e che comunque mi faceva sentire diverso, in un'altra dimensione.
I am Jeremiah Dixon, I am a Geordi boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'm enjoy. Old Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth.
He calls me Charlie Mason, a stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coaly tide. Sailing to Philadelphia to draw the line. Mason Dixon Line.
Le rovine, le cose abbandonate a sé, ci aiutano ad uscire da un tempo sempre preso da scadenze immediate, da una quotidianità tiranneggiata dalle notizie che vogliono scandirci il passare dei giorni e le stagioni. Perché riconoscere la sovranità della natura, che domina pure sui manufatti dell'uomo, vuol dire entrare in un tempo più lungo che la nostra civiltà non sa più considerare. A questo proposito, il filosofo Michel Serre dice che questo tempo lungo è scomparso con la scomparsa o rimozione di una memoria legata a chi viveva all'aperto, immerso nel tempo esterno delle intemperie, come il contadino o il marinaio. La scomparsa di questa memoria produce, per Serre, effetti ben più nocivi e incalcolabili dell'inquinamento che già infliggiamo all'aria, alla terra, all'acqua. Anche perché la cosiddetta globalizzazione, progettata nel chiuso degli uffici del potere, si è dimostrata assolutamente incapace, come si sa, di considerare il pianeta Terra, quando invece un contadino sapeva bene di dover fare sempre i conti con la sua terra. Ed era la terra che era a lui sovrana, perché sapeva di non poter vivere senza di essa. Sono considerazioni quasi ovvie, ma è molto efficace e profondo il modo in cui Michel Serre riesce a formularle. Se esiste un inquinamento materiale, tecnico ed industriale che espone il tempo, quello della pioggia e del vento, a rischi concepibili, ne esiste un altro, invisibile, che mette in pericolo il tempo che passa e trascorre. Un inquinamento culturale che abbiamo inflitto ai pensieri lunghi, autentici guardiani della terra, degli uomini e delle cose stesse. Stare nel tempo atmosferico, nella pioggia che cade e nel vento che soffia, è sempre un modo per sfiorare anche la memoria di un tempo più lungo, che forse un tempo era patrimonio culturale di contadini e marinai, e che è il tempo del tempo che passa e che può abitare solo la natura. Al bar di Sologno abbiamo trovato un calendario del 95 con le immagini del fotografo svizzero Scheuermeyer, che intorno agli anni 20 aveva girato a lungo per queste montagne. In una foto del calendario era ritratta la famiglia del nonno del padrone del bar. E il barista ci aveva spiegato che il telaio che si vedeva nella foto era nella stanza accanto al bar, quando lì non c'era ancora nessun bar, perché quella era appunto la sua casa di famiglia e solo dopo la guerra ci avevano fatto l'osteria. Ad andare nei bar di queste minuscole frazioni e ad abbandonarsi al ritmo lento dei gesti del barista, degli uomini che giocano a carte tutto il pomeriggio, stando lì, è facile ascoltare ancora memorie lontane, come al bar di Carù, dove il vecchio barista ci ha raccontato della guerra, di quando su quelle quattro case avevano buttato due bombe enormi. Diceva che costavano più le bombe delle case bombardate e ricordava che per terra una bomba aveva fatto un buco di 11 metri di diametro e 4 di profondità. Nelle periferie del mondo la memoria di un tempo lungo, fuori dal tempo delle notizie, sembra ancora miracolosamente esistere, sopravvissuta nel piacere di perdersi ancora nel tempo di un racconto. Una tappa obbligata delle nostre perlustrazioni è stato il lago Calamone, al Monte Ventasso, uno dei luoghi più conosciuti della zona, meta anche di campeggi e scampagnate. Quando ci siamo arrivati, stava scendendo la sera e l'acqua stagnante del lago rifletteva un cielo plumbeo. In giro non c'era quasi nessuno, solo il vociare indistinto di una famiglia che raccoglieva i resti di un picnic. Tutto il resto era fermo, immobile. E avevano steso anche dei sacchi di juta perché il terriccio non smottasse nell'acqua. Ricordo che l'amico poeta Vince Fasciani, che è nato sul Lago Maggiore e da tanti anni abita a Ginevra, sul Lago Lemano, aveva scritto una volta che il colore del lago è il colore dell'acqua morta, perché non c'è l'energia viva che si vede nel mare, nei fiumi che corrono. E io stesso, quando ho abitato per più di un anno sulle rive di un lago, a Zurigo, mi sono sentito a volte stregato da una stagnazione luttuosa, funebre, quasi fosse un miraggio lacustre. E quando volevo rimettere in moto i pensieri, preferivo passeggiare lungo il Limmat, il fiume che sfocia nel lago proprio a Zurigo, in centro. E così mi dirigevo fuori dalla città per ritrovare l'energia di un fiume e rinfrescarmi i pensieri. Il lago, però, aiuta a fermarsi quando c'è bisogno di farlo e ritrovare così la quiete che possono dare anche i cimiteri di campagna. Perché i laghi hanno sempre una loro calma cimiteriale e i rumori, attutiti dall'acqua, sembrano rispettare la consegna di un silenzio meditabondo, malinconico. Che il lago sia un luogo di pace lo testimonia perfettamente Robert Walser, che spesso terminava le sue passeggiate in riva a un lago, meglio se un laghetto apparso all'improvviso, inatteso, dove poter finalmente riposarsi. Se i suoi vagabondaggi finivano sempre per avere un andamento ascensionale, fino ad un progressivo annullamento di sé, fino ad arrivare a un'assoluta vaghezza, il lago diventava allora la meta ideale, il luogo dove concludere una passeggiata ed immergersi nella luminosità stessa del cielo. Perché il lago è sempre anche un riflesso del cielo, con cui si confonde. Quando arriva sul Greifensee, un laghetto a pochi chilometri da Zurigo, Walser dice che lago è bosco che lo cinge, è cielo, ma di un azzurro così tenero. È un po' offuscato. È acqua, ma acqua così simile al cielo che può essere soltanto il cielo. E questo soltanto acqua azzurra. È dolce, azzurra, calda, quiete. I primi mesi che ero a Zurigo, abitavo in una casa su una collina da cui si poteva vedere il lago. Ricordo che nelle giornate piene di luce a stare in soggiorno, dove c'era una grande vetrata, era come avere in faccia il riverbero di un'enorme stagnola. Di notte le luci della città si specchiavano ai margini di un enorme cratere nero. Allora leggevo spesso racconti di fantascienza e il lago era il mio UFO, o meglio, uno di quei posti dove il protagonista di una storia si trova capitato come per caso, ma c'è una calma artificiale che lo inquieta, preludio di sciagure future. A volte la quiete può giocare brutti scherzi, fa sognare mostri e catastrofi. E forse non è un caso che Frankenstein sia stato concepito e scritto sulle rive del lago di Ginevra, o che esista la leggenda del mostro di Loch Ness. Per tornare al tempo più naturale delle storie, al tempo lungo dei racconti, erano le serate da Graziano ad offrire le migliori occasioni per ascoltare storie o anche memorie che giravano per il paese. C'erano storie di persone conosciute ormai scomparse, come quella di Mao, soprannominato così per le sue idee politiche che da bambino Graziano ricordava di aver conosciuto personalmente. Questo Mao era un tipo grande e grosso e Graziano aveva sentito dire che da giovane aveva fatto il passatore, cioè di mestiere, visto che era molto robusto, traghettava sulle spalle la gente che voleva oltrepassare il Secchiello, il torrente che si getta sul Secchia e che passa vicino al paese. E poi, naturalmente, c'era la storia dell'anarchico Zambonini, che fra l'altro è ricordato ancora da una lapide abusiva nella piazza del paese, messa su qualche anno fa da Graziano e i suoi amici del Pericolo Giallo durante un'occupazione del municipio. L'occupazione l'avevano fatta per protestare che Zambonini comparisse in piazza solo nell'elenco dei civili caduti in guerra, come se fosse morto per caso sotto le bombe o in un rastrellamento. Invece i fascisti erano andati a prenderlo a casa sua e lo avevano fucilato in quanto anarchico. Ma questo Zambonini, proprio perché anarchico, solitario, non figurava tra gli arruolati delle bande partigiane. E così il comune lo aveva messo tra i civili. Di mestiere Zambonini faceva il mulattiere, cioè guidava dei muli che servivano a portare dei pesi per chi ne avesse bisogno. E una volta aveva aiutato il prete a traslocare e quella volta s'era cercato di trattenere dal bestemmiare, cosa che faceva abitualmente, perché aveva rispetto del suo cliente. Ma quando a un certo punto i suoi muli si erano fermati e non c'era più verso di farli andare avanti, Zambonini, dopo un po', aveva perso la pazienza, raccontava chi c'era. E allora ha tirato qualche bestemmia e i muli sono subito ripartiti, perché finalmente i muli avevano riconosciuto la voce del loro padrone. Da Graziano c'era sempre il cane Luigi, che aveva una strana mania per i sassi. Un sasso poteva stare a fissarlo per delle ore, in attesa che qualcuno glielo lanciasse. Poi lo riportava indietro e si rimetteva a guardarlo finché non gli veniva lanciato di nuovo. Le famiglie e le razze nella natura si mischiano sempre. Non esistono pregiudizi o pulizie etniche. Si possono anche intrecciare misteriose relazioni, come quella che legava Zambonini ai suoi muli o il cane Luigi ai suoi sassi. Un amico, fra l'altro, mi ha detto che in non so quale cultura i cani sono considerati psicopompi, cioè conduttori d'anime. E allora, guardando il cane che guardava i sassi, mi piaceva ricordare un amico ormai scomparso, che si chiamava proprio come il cane di Graziano, e che è la persona a cui devo la maggior parte dei pensieri che qui cerco di tirar fuori e a cui devo fra l'altro l'amicizia con Vittore, visto che ci siamo conosciuti grazie a lui. Comunque, Quest'amico, facendo una volta il gioco di chi si vorrebbe essere se non si fosse uomini, aveva detto che a lui sarebbe piaciuto essere un sasso, una pietra, e star lì, immobile nel tempo. Anche lui, naturalmente, intendeva sia il tempo che passa che quello atmosferico, perché tutto quello che ha fatto è un insegnamento a considerarli entrambi. Così, ripensando all'amico, guardavo con maggior simpatia anche il cane Luigi. Mi immaginavo che il cane psicopompo e l'amico, che non c'è più, vivessero davvero nell'anima dei sassi e delle pietre e nel tempo che non finisce mai e che ci porta il vento, la pioggia che cade. Essere in un paesaggio terrestre vuol dire allora abitare anche la materialità delle cose, essere nella pesantezza del mondo. Così andavano bene le frane, i sassi, il fango, la terra, i legni bruciati. Ma era paesaggio terrestre pure il mio appartamentino ammobiliato con la TV in bianco e nero sopra il frigo e alle pareti una Madonna e la stampa col fiume e le montagne, il velluto marrone della poltrona, la bombola a gas. Anche quella era terra. Ricordo che ogni volta che il frigo si accendeva o spegneva, scuoteva anche la vecchia TV a valvole, abbassandole il volume, e mi veniva in mente quel celebre detto sul battito d'ali di una farfalla, che poi diventa uragano. Il vantaggio di quell'appartamentino ammobiliato era che le macchine della casa erano tutte vecchie e si concentravano in pochi punti. Era un ecosistema semplice e mi sembrava di non aver bisogno d'altro.